Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. C'è il ricordo di Sant'Antonio Abate che ci porta in Egitto nella seconda metà del terzo secolo fino a tutta la prima metà, così sembra sia stata lunghissima la sua vita, tutta la prima metà del quarto secolo. Preghiamo anzitutto per quella chiesa, per quella terra, ma poi Antonio rappresenta anche per opera di chi ha scritto la sua vita, rappresenta come il padre di tutto il monachesimo.
Dal libro della Genesi, capitolo 7. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro prendine con te 7 paia, il maschio e la sua femmina. Degli animali che non sono puri un paio, il maschio e la sua femmina. Anche degli uccelli del cielo 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la terra. Perché tra 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. Noè entrò nell'arca e con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli per sottrarsi alle acque del diluvio. Degli animali puri e di quelli impuri, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo, un maschio e una femmina entrarono a due nell'arca come Dio aveva comandato a Noè. Dopo 7 giorni le acque del diluvio furono sopra la terra, nell'anno 600 della vita di Noè, nel secondo mese, il 17 del mese, in quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono. Cadde la pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno entrarono nell'arca Noè con i figli Sem, Cam e Jafet, la moglie di Noè, le 3 mogli dei suoi 3 figli. Essi e tutti i viventi, secondo la loro specie, e tutto il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, tutti i volatili, secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. Vennero dunque a Noè nell'arca, a due, di ogni carne in cui c'è il soffio di vita. Quelli che venivano, maschio e femmina di ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio, il Signore chiuse la porta dietro di lui. Il diluvio durò sulla terra 40 giorni. Le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra, e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto tutto il cielo. Le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli esseri che brulicano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra, dagli uomini agli animali domestici, ai rettili e agli uccelli del cielo. Essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra 150 giorni. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo in questi giorni già cominciato la lettura del racconto del diluvio, quindi possiamo tornare sopra alle cose che erano nella nostra riflessione complessivamente. Oggi abbiamo il capitolo settimo. Poi nelle note, anche nelle note della Bibbia di Gerusalemme, si riscontra, si fa notare alcune ripetizioni nel racconto, diverse contraddizioni, perché il problema viene che si risolve secondo questa idea che ci sono due. Sono due racconti mescolati insieme, cosa in questo caso direi abbastanza logica. Ecco, questo comunque a noi anche serve per essere avvertiti su questo punto e andiamo a cogliere, ecco, le espressioni e i punti che ci sembrano più rilevanti.
Il primo versetto, ecco, la parola di Dio dice che gli dice a Noè: entra tu e la tua famiglia, perché solo te ho visto giusto. Io sono tornata al capitolo 6, versetto 9, dove c'è appunto la genealogia di Noè. Noè era un uomo giusto, l'abbiamo commentato, camminava davanti a Dio. Ecco, però volevo sottolineare che qui al versetto 18 del capitolo 6 dice che con te stabilirò la mia alleanza. Questo mi ha colpito anche perché forse non l'abbiamo troppo rilevata questa cosa. Cioè è la prima volta, ecco, nella scrittura che Dio stringe con l'uomo un'alleanza che verrà poi completata dopo il diluvio. Infatti, più avanti, questa alleanza che Dio ha stabilito con Noè, poi dice anche con la tua discendenza. Questo mi sembrava molto importante. E questa alleanza è stata resa visibile poi da un segno, che lo vedremo, l'arcobaleno. Ecco, cioè era tanto per chiamare questa... c'è questa alleanza che sembrava molto importante. Poi qualche cenno anche al versetto 2 dice che di ogni animale, di ogni animale puro e impuro, ecco, prendili e portali. Cioè, mi sembrava così che tutta la parola di Dio deve rimanere in vigore, ecco, neppure un minimo sarà perduto. Ecco, tutte, tutta la tua famiglia e tutti gli animali. E la seconda cosa che così volevo sperare, al versetto 4 dice che cancellerò, questo è il proposito di Dio, ogni esistenza. La patristica legge, mi è piaciuto come legge, cancellerò la corruzione della carne per scrivere l'incorruzione. Cancellerò il libro della terra e scriverò nel libro della vita. Ecco, così la patristica. E poi al versetto 23, ecco, Dio dice, e Dio cancellò. Cioè, l'autore dice, cancellerò, e Dio cancellò ogni esistenza. E rimane solo Noè e i suoi. Cioè, benché sia distrutta tutta, cioè una buona parte del mondo, rimane tuttavia l'uomo. Ecco, la promessa di Dio non è stata smentita.
Nel sesto capitolo si era anche notato l'assenza di Noè, tra virgolette, cioè nel senso che Noè non obbedisce al comando di Dio. E questo, da questo primo versetto di questo capitolo, lo ritroviamo con questo, quasi un imperativo. Entra, è un imperativo, entra nella, il Signore disse a Noè, entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia. Prosegue in questo senso il rapporto, diciamo, di Noè con Dio. Noè obbedisce interamente, però quando leggiamo adesso, se vede il versetto, quando leggiamo che gli animali vennero dunque a Noè nell'arca a due, il versetto 13. Quando leggiamo questo, penso che si possa cogliere in questo versetto quello che è proprio la grandiosità di Noè, la sua grandezza, voglio dire. Gli animali vennero a lui. Dietro, certo, c'è il comando di Dio, perché tutto questo capitolo 7 sottolinea quello che è la volontà di Dio, che culmina nel versetto 16, la seconda parte del versetto 16, il Signore chiuse la porta dietro di lui. Cioè ogni cosa che è stata compiuta, ordinata, compiuta da loro, cioè da Noè e dai suoi e dalla sua famiglia, nasce da una volontà di Dio. Questo è il senso di tutto questo capitolo, mi sembra. E altro non so, ci sono certo molte cose, però penso che davvero il nocciolo qua è la salvezza, cioè il senso, l'autore dice la salvezza è tutto è nelle mani di Dio, è il progetto di Dio, e Dio dà anche un tempo per giungere a questa salvezza, che qui vediamo come si accorcia, perché da lì che eravamo a 120 anni di vita, che aveva un suo senso. Prima i padri sì, con l'età esagerata, poi si scende a 120 anni, poi si scende a questi 7 giorni, ecco, i 7 giorni che sono un'ulteriore attesa, proroga per il pentimento.
Al versetto 3 Dio comanda a Noè di prendere degli uccelli mondi, 7 paia, maschio e femmina, per conservarli in vita, cioè non solo una coppia, ma 7 paia. Naturalmente questo anacronismo riguardo agli animali mondi è anacronismo, perché non c'è ancora la legge che del Levitico che dice quali sono gli animali mondi. È interessante perché ci fa capire che non è un raccontino di miti antichi, ma ha un significato da cercare. Quindi qui vediamo che il Signore si prepara i sacrifici con cui sarà onorato all'uscita dall'arca. Questa è una cosa che volevo notare. La seconda che mi ha colpito al versetto 3 precisamente dice degli animali che non sono mondi un paio, il maschio e la sua femmina, ma precisamente dice l'uomo e sua moglie, non dice maschio e femmina. Questo mi ha colpito perché mi sembra che sottolinei l'ordine del mondo che deve essere custodito. Sappiamo che gli animali non sono monogami, però si risottolinea quell'ordine che deve essere custodito, maschio e femmina, e poi ripete tante volte secondo la loro specie, per entrare nell'arca. Poi vediamo che c'è questo rischio di ritorno al caos, proprio perché non c'è più separazione tra le acque del cielo e quelle sulla terra, quando dice ruppero le sorgenti del grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono. E sembra che non ci sia più il sigillo in queste cateratte. E un'altra espressione che volevo notare è il versetto 16, che dice: venivano maschio e femmina ad ogni carne a Noè, cioè venivano all'uomo. Questo sottolinea proprio la dignità dell'uomo come Adamo, venivano a lui.
Sì, mi sembra un ritorno l'arca di Noè al paradiso terrestre, perché questi animali, non ci sono più i predatori, i carnivori o gli erbivori, ma diventano tutti, penso che diventino erbivori, perché se no qualcuno moriva.
Sottolineo solo la fine del versetto 4, perché mi torna a confermare come il Signore Dio che ci viene rivelato da questi capitoli è coinvolto nella vita dell'umanità, nella sua creazione. Non è un motore che sta là dopo aver creato, dopo aver dato il via. Questo vuol dire ogni essere che ho fatto, io l'ho fatto e purtroppo deve essere travolto dalle acque.
Sono stato colpito da alcuni aspetti. Intanto che il diluvio inizia nell'anno 600° di Noè, e cioè quando appena sono morti suo padre, Lemech, e Matusalemme, suo nonno, che sono della stirpe di Set, e quindi è la nuova generazione di Adamo. E questo è sicuramente un atto di misericordia nei confronti dei suoi progenitori. C'è però un aspetto, e cioè che probabilmente Noè aveva dei fratelli e delle sorelle, perché si dice di tutti i patriarchi che ebbero figli e figlie. E quindi questo è una cosa un pochino così, ecco, che mi ha colpito. Poi ci sono altri aspetti, e che sono questa... versetto 11, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le cateratte del cielo furono aperte. Quindi c'è un sovvertimento totale di quello che era stato l'ordine della creazione che Dio aveva fatto, che era molto buona. C'è un sovvertimento, un ribollimento totale, generale, che sembra un processo naturale, ma in realtà invece è voluto da Dio. come ha sottolineato anche Letizia, è tutto diretto da Dio. E anche la chiusura della porta da parte di Dio. Poi ho letto alcune cose molto interessanti, che però non so che fondamento abbiano, ma al versetto 7, dove dice Noè, insieme con i suoi figlioli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figlioli, entrò nell'arca dinanzi alle acque del diluvio. Alcuni dicono che la parola arca, teva, può avere anche il significato di parola. Io non so da dove derivi, però alcuni rav accettano questa. E quindi c'è un'interpretazione spirituale, cioè che per entrare, per accedere alla salvezza bisogna entrare nell'arca e quindi nella parola, nel significato profondo della parola di Dio.
C'è una concezione anche che qui emerge, anche se non è stata dichiarata, mi sembra. Qui però viene esplicitamente dichiarata da Dio. E sono coinvolti gli animali. Perché? Cosa hanno fatto gli animali da essere distrutti completamente? E poi anche la terra, c'è anche questa idea che forse è appunto sempre di stampo sacerdotale, come fa notare questa idea che la terra, e troviamo nei testi successivi sacerdotali, la terra di Israele, che viene quasi viene impregnata del peccato, quindi deve essere, deve riposare, deve, l'esilio fa sì che la terra si riposa, diciamo. Ecco perché anche la terra anche qui è coinvolta. E comunque gli animali probabilmente, come diceva Stelvio, se ho capito bene questo particolare del suo intervento, anche gli animali si presuppone che siano violenti, probabilmente. Insomma, ci fa ricordare il capitolo primo della Genesi, dove non esiste la violenza, perché nell'intenzione di Dio, nella sua creazione, perché tutti sono, nessuno è carnivoro. Questo va fatto, è un po' molto importante per diciamo l'ideologia sacerdotale che poi va avanti tutto il Pentateuco. Nessuno è, tutti sono tutti vegetariani, non solo l'uomo, tutti gli animali hanno da mangiare, solo non esiste l'animale predatore che per mangiare deve uccidere qualcuno, perché anche gli animali hanno il nefes, vivono, hanno un'anima vivente, e quindi diciamo la vita che è nel sangue, secondo questa idea, la vita che è nel respiro e che è nel sangue, non appartiene a nessuna creatura, appartiene solo a Dio, viene da Lui. Non si parla della vita sovrannaturale, si parla della vita umana, ma anche della vita degli animali, che sono creati nello stesso giorno, perché anche l'uomo ha un aspetto animale. Gli uomini e gli animali hanno in comune, ecco, molte cose, e sono creati nel sesto giorno tutte e due. Quindi mi sembra che anche qui c'è questa, ecco, si vedrà più avanti quando nell'alleanza con Noè Dio cede, cambia, ma è costretto a cambiare. E questo mi fa già pensare adesso, come un punto interrogativo lo lascerei adesso, per rispettare anche il nostro cursus di lettura, Cioè qui c'è la dichiarazione ripetuta: cancellerò tutto. Ed ha un aspetto naturalmente drastico, ma anche positivo dall'altra, cioè qui tutto quello che c'è prima finito, tra la violenza, il peccato, si comincia da capo di nuovo, cancellerò tutto. Poi sarà così? Cioè funzionerà questa cosa? Perché l'autore biblico usa queste immagini, questi miti, questi testi a modo suo, ma costruisce anche un discorso. L'autore del Pentateuco finale complessivo costruisce un cammino, un discorso, e bisogna chiedersi, io credo che si debba chiedere, se poi questo tentativo funziona, perché Dio effettivamente cancella tutto, si salva solo Noè, è un giusto, quindi è una nuova umanità, anche gli animali sono conservati, non si torna da capo, poi si vedrà che la ripresa Dio deve già, perché dirà, il cuore dell'uomo è malvagio, cioè non è una cosa totalmente nuova, e quindi cioè mi chiedo, io pongo questo punto interrogativo della, così del fatto che il progetto di Dio qui di cancellare tutto non porterà alla soluzione del problema che Dio ha davanti, cioè la corruzione della terra e la violenza. Presentiamo a Dio le nostre preghiere, ricordando appunto anche Sant'Antonio oggi, la sua intercessione, unendoci alla Chiesa egiziana in particolare. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore per la Chiesa, la sua sposa amata, perché cresca in lei, in ogni fedele, l'attesa vigilante del ritorno dello sposo. Preghiamo. E preghiamo appunto oggi per la Chiesa copta in particolare, per intercessione di Sant'Antonio. Il Signore benedica il sacrificio quotidiano di tanti e la loro testimonianza in quella terra. Preghiamo. Preghiamo per la pace, come ci ricorda la colletta di questa settimana. Preghiamo oggi per la pace nelle famiglie, nelle coppie, nella società. Preghiamo. E preghiamo anche perché il Signore fermi la violenza nei confronti della natura e degli animali, trattati nel mondo occidentale solo come fonte di profitto. Preghiamo. Preghiamo per il Brasile, piegato sotto la furia di tante alluvioni. Il Signore abbia pietà e fermi la violenza delle acque. Preghiamo. E infine preghiamo perché Antonio interceda per la vita monastica e per la ripresa di tante forme di questa vita consacrata. Preghiamo.
Preghiamo per Antonio in Giordano, per tutta la sua vita tanto tribolata, perché il Signore gli dia serenità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. C'è il ricordo di Suor Maria della Casa della Carità e della mamma di Sandro anche, nostro Sandro, ricordiamo in questa messa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Oggi è il compleanno di Costanza Bastia, preghiamo per lei, per quella famigliola, per i suoi bimbi, per tutti. tutti i desideri del suo cuore, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Pensando a Sant'Antonio, alla Chiesa Copta, preghiamo per tutti i monaci oggi, egiziani nei vari monasteri, di Wadi Natrun, ma anche i monasteri di Sant'Antonio, i monasteri e poi gli altri dell'Alto Egitto. Preghiamo anche per quelli che abbiamo conosciuto, ecco, non ho mai fatto una preghiera per il monaco Wadid, non so se è ancora vivo, potrebbe esserlo, ad Amba Macar, che incontrò Don Giuseppe, e fu per lui una, sperava di vederlo, ecco, era un monaco, è forse ancora vivo, non so, un monaco che aveva conosciuto Don Umberto mentre non era ancora monaco, da giovane l'aveva accompagnato Don Umberto a visitare l'Egitto. Preghiamo.
Ascoltaci. Preghiamo anche sempre per tutti gli ammalati, per quelli che ci sono più vicini. Ricordiamo molto la nostra Patrizia e poi anche la Gabriella Guidicini, sorella di Anastasio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il nostro paese e per la prossima decisione riguardo al Presidente della Repubblica. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Guarda a tutti i bisogni dell'umanità che è tua. Per Cristo nostro Signore.